Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org.
Che cosa vale più di una bella macchina e una bella casa? Più di un buon lavoro, più di ottima salute, più di buoni amici e più perfino di una famiglia preziosa. Tutte queste cose, per quanto possano essere doni da Dio, sono tutte cose che si possono perdere. Cambio parola. Sono tutte cose che perderai. Certamente sappiamo che si può perdere una macchina. Un buon lavoro non dura per sempre. Se non muori tu prima, vai in pensione, lo lasci. La salute può essere ottima oggi e terribile domani. Si possono perdere buoni amici per tanti motivi e si può perdere persone care di famiglia. Con l'allontanamento, con la morte, con trasferimenti. Inoltre, per quanto quelle cose possano essere buone, non riescono a veramente soddisfare il cuore. Infatti, c'è da dire che tante persone hanno un buon lavoro, hanno buona salute, hanno buoni amici e una buona famiglia, ma il cuore non è soddisfatto. In fondo, anche se non se ne pensassimo, quelle cose saranno perse. Quello che vale più di tutte quelle cose è qualcosa che non si può perdere e soddisfa il cuore. Non sto parlando della salvezza. Sto parlando di una cosa che esiste senza esistere. Sto parlando delle promesse di Dio. Perché una promessa è qualcosa, quando è fatto da Dio, sicura, ma in sé parli di qualcosa che non esiste. La promessa esiste e parli di qualcosa che non esiste, ma è sicura. Fra le cose più meravigliose e preziose del mondo, fra tutto quello che Dio ha fatto, una delle cose più preziose per una persona sono le promesse di Dio. Le promesse di Dio vengono da Dio, il creatore di tutto, il sovrano signore dell'universo. Le promesse di Dio, attenzione, sono certe. Sono più certe di quanto è certo che il sole si leva nell'est e si pone nell'ovest. Le promesse di Dio sono molto più certe di quello. Allora, consideriamo che le promesse di Dio sono certe perché Dio è certo. Non cambiano perché Dio non cambia. Allora, ho tanti brani, chi vuole una copia ve lo do, anziché cercare di scrivere, o scrivete pure, ma vi do una copia di questo e fra poco voglio mettere sul sito, fra molto poco, quindi. Isaia 46, Dio non cambia. Ricordate questo e mostratevi uomini, vi chiamatelo alla mente, o trasgressori. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Quello che Dio dice e dichiara, lui farà. Malachia 3:6, io sono l'Eterno, non muto, non cambio. Perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete consumati. Romani 11:29, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Quello che Dio dichiara, chiamando la vocazione di Dio delle persone, è senza cambiamento. Se Dio ha dichiarato, lui porterà a termine. Ebrei 1:11. Essi, tutte queste cose perderanno, ma tu, o Signore, rimani. Invecchieranno tutti come un vestito, ma non lui. E li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati, ma tu sei lo stesso.
e i tuoi anni non verranno mai meno.
Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e domani, in eterno. Giacomo 1,17 dice: ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Dio non cambia mai, le persone cambiano, le persone cambiano idea, imparano nuove cose. La situazione che era così ieri non è più così, quindi l'idea che avevano ieri non vale più, non è più possibile, cambiano idea. Le persone cambiano voglia, le persone sono soggette alle circostanze, soggette a debolezze. Oggi sono forti, però questo, domani sono deboli, non possono più farlo. Dio invece è onnipotente, Dio è onnisciente. Lui non impara mai niente perché già sa tutto. Quindi non arriva una circostanza nuova che lui non avrebbe potuto prevedere, che gli fa cambiare idea. La conoscenza di Dio è perfetta e assoluta e non può sbagliare in quello che dice. Non può dire qualcosa che non è ben pensato, perché Dio è perfetto nella conoscenza. Quindi Dio non può cambiare. Perciò la sua parola è solida, ma non solo, non può cambiare. Dio non può. Dio non può fare delle cose, pensavo che Dio potesse fare tutto. Ma Dio non può fare certe cose. Cos'è che Dio non può fare? Dio che può fare tutto, cosa non può fare? Lui non può peccare, in questo caso specificamente non può mentire. Dio non può mentire, perché va contro la sua natura. In 1 Giovanni 5,20 noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo del vero, nel suo Figlio Gesù Cristo, perché questo è il vero Dio e la vita eterna. Gesù dice in Giovanni 14,6: io sono la vita, la via, la verità e la vita. Gesù è la verità, Gesù è Dio, la verità. Apocalisse 19,11: vedendo Gesù nella sua gloria tornare, poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace. Lei li giudica e guarigge con giustizia. Fedele e verace. Visto che Dio è verità, Dio non può mentire. Quando Dio fa una promessa, è così. 1 Samuele 15,29: la gloria di Israele, un nome di Dio, non menterà e non si pentirà, perché egli non è un uomo a che si pente. Numeri 23,19: Dio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio di uomo perché possa pentirsi. Quando ha detto una cosa, non la farà, o quando ha dichiarato una cosa, non la compierà. Tito 1,2 dice: nella speranza e la vita eterna, promessa da tutte le età, da Dio che non può mentire. Allora, Dio non può cambiare, Dio non può mentire. Allora, le promesse di Dio sono completamente e perfettamente veraci. Sono veraci. Dio dichiara la promessa ed è una realtà prima che avvieni. È una realtà come se fosse già passato. Qual è un brano che usa il passato per una cosa futura? Una serie di cose passate e poi usa ancora il passato per una cosa ancora futura. Romani 8, ricordate, 28, 29, 30, e dice: noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quelli che ha passato predestinati li ha pure chiamati, un'opera passato, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, un'opera passato, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Ma nello stesso capitolo dice che saremo glorificati nel futuro, in versetto 17. Ma qui usa passato per li ha glorificati, perché è una realtà non ancora avvenuta, perché ha promesso Dio. Quindi la cosa è già vera, anche se non esiste ancora, perché ha promesso Dio. Allora, teniamo in mente che le promesse di Dio sono assolutamente sicure. E perché se tu pensi alle promesse, ma non ti ricordi che sono assolutamente sicure, sono belle cose, ma avveranno? Si avveranno? No, iniziamo dicendo, quello che Dio promette si avverrà. Avendo quello come base, esaminiamo qualche promessa di Dio, qualche. La Bibbia è piena di promesse di Dio. Vogliamo vedere un campione delle promesse di Dio. Leggiamo questi insieme. Secondo Pietro 1, 3 a 4. Vogliamo considerare quante le promesse di Dio sono meravigliose. Secondo Pietro 1, da 3 a 4. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci ha donato le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse, queste promesse, diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Può un non credente, se Dio non ha operato già in lui per farlo arrivare alla salvezza, può un uomo naturale capire questo? Che sono tramite le promesse di Dio che diventiamo partecipi della natura divina. Come ha creato Dio il mondo? Che lavoro ha fatto per creare il mondo? Sia la luce, e la luce fu. E quando Dio dichiara una promessa riguardo a noi, la cosa esiste prima del tempo. E perciò le sue promesse di presentarci davanti a sé santi, immacolati, irreprensibili avverrà. E ci fa partecipi della natura divina. E saremo glorificati insieme a Gesù Cristo. Come sono le promesse? Questo brano dice che sono preziose e grandissime. Preziose e grandissime. Perché quando ho una giornata veramente pesante, una giornata pesante, e uno... Come stai? Come è andato oggi? Oggi ho avuto le promesse di Dio. Sono preziosissime. Di un valore che anche se vivo fino a 105 anni non diventano vecchi, non diventano di meno grande valore. Perché devo focalizzare sugli avvenimenti di oggi che saranno dimenticati già da domani o dopodomani? Perché devo focalizzare su qualcosa di passeggero quando ho qualcosa di eterno? Dove passi la maggioranza dei tuoi pensieri? Sugli avvenimenti di oggi che saranno dimenticati? O sulle promesse preziose e grandissime che dureranno nell'eternità, prima come promessa e poi come realtà? Cos'è più saggio? Investire i pensieri dove? Cosa pensi? Cosa pensi quando pensi alla tua giornata? Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Tutte le cose. E poi ho appena letto, sono chiamati, sono preconosciuti, sono giustificati, sono glorificati. E lui va avanti. Chiederemo dunque circa queste cose. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti. Come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. È una promessa. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretto, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, il pericolo, o la spada. Come sta scritto, per amore tuo siamo tutti, tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. E visto che Paolo è stato ispirato dallo Spirito Santo, il suo essere persuaso non è un uomo che pensa così, è una promessa da Dio. In Ebrei 13, una bellissima promessa di Dio. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto ed io non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Perché possiamo dire: io non temerò gli uomini? Perché posso dire quello? Perché Dio ha promesso di non lasciarmi, di non abbandonarmi. Gesù dichiara una promessa bellissima in Giovanni 14, 27. Grazie a Dio, io vi lascio la pace. Vi do la mia pace. Io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Scusate, scusate. Se Lui dice che ci lascia la sua pace, perché subito dopo devi esortarci a non avere un cuore turbato e spaventato? Se lui già ci ha dato la sua pace, perché devi esortarci a non avere un cuore turbato? Cosa sa del nostro cuore? Facciamo presto quindi a non apprezzare e usare e aggrapparci alla pace che ci ha dato. Cioè è lì, ma non la usiamo. E abbiamo facilmente un cuore turbato. Quando ho un cuore turbato, dove sto guardando? Agli elementi di oggi, come esempio, o alle promesse sicure di Dio? Dove sto guardando? Preferisci avere un cuore turbato o godere la pace di Cristo che ci ha lasciato? Cosa preferisci? Allora la domanda è: ma allora perché fissiamo gli occhi sugli avvenimenti del giorno e i problemi reali e potenziali? Gesù ci comanda di non farlo, dicendo, promettendo che ci ha lasciato la sua pace. Conosciamo bene 1 Corinzi 10:13. Nessuna tentazione vi ha colti finora se non umana, e Dio è fedele, ecco la promessa, e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Dio è fedele e non permetterà mai che siamo tentati oltre le nostre forze. È una bella promessa questo? È una bella promessa. Qui c'è una dichiarazione che è una promessa. ci ha insegnato ad aspettare dai cieli suo figlio, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Quella è una bella promessa. Primo Tessalonicesi 1:10. Primo Pietro 5:6-7. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di lui ogni vostro peso, sollecitudine, preoccupazione. Perché? Perché egli ha cura di voi. Dio, creatore dell'universo, ha cura di noi. Voi avete qualche promessa preferita? Qualcuno ha qualche promessa preferita? Il libro accesso? Il libro accesso per mettere Gesù al trono della grazia. Ebrei 4:12. E che è stupendo. Sì, ve lo leggo. Dice, no, non è 4, è 4:10, allora. Aspetta.
No,
16. Sì, 16. Iniziamo con 15. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa sempatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa, come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque, con piena fiducia, al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto nel tempo opportuno. Le promesse di Dio sono banconote che si può spendere ripetutamente, perché non si esauriscono, per trovare pace in mezzo a tempeste della vita. Tu tieni il portafoglio pieno di queste promesse? In tanti secoli, tanti credenti hanno imparato la grande beneficio, il grande beneficio di tenere con sé nel cuore le promesse di Dio e di conoscerle a memoria. E in momenti di difficoltà, di disperazione, di ansia, di paura, di prove, di aggrapparsi e spendere queste promesse. E servono. Se tu non li hai proprio a portata di mano, stai mancando una delle benedizioni più grandi della salvezza. Le promesse parlano di perdono. Primo Giovanni 1. Se noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da darci il peccato e purificarci da ogni iniquità. Che preziosa promessa. Cioè, teniamo queste promesse con noi. Siamo poveri se non usiamo le promesse. Parlano dell'amore di Dio, del perdono di Dio, della salvezza dall'ira di Dio, della pace di Dio, di avere la cura di Dio. Le promesse sono meravigliose. Non c'è dubbio che le promesse di Dio sono assolutamente meravigliose. Chi ha le promesse di Dio può avere pace in mezzo alla situazione più pesante, può dormire tranquillo in mezzo a qualsiasi tempesta della vita, può affrontare la morte con pace, sapendo che nemmeno la morte lo separerà dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Però c'è qualcosa di estremamente importante da capire. E voglio che Giulia e Leonardo e Davide e Giacomo e tutti voi ascoltate. Per chi sono le promesse di Dio? Cioè, se le promesse di Dio sono per te e tu non li conosci e non li usi, sarai un credente povero. Avrai poca gioia. Sarai di poco uso al Signore, sarai sconfitto spesso dai tuoi peccati, cadrai spesso, avrai qualche bel giorno di camminare bene e tante cadute. Le promesse sono date da avere come tesori da usare. E se siamo deboli è perché stiamo cercando di combattere un peccato senza avvalerci del tesoro delle promesse di Dio. Quindi se sono per te è importante conoscerle e tenerli sempre vicino. Però è altrettanto vero che se non sono per te, ma tu presumi che siano per te, avrai una delusione che durerà tutta l'eternità. Peggio ancora, che se presumi, peggio ancora, cos'è peggio di una delusione che dura tutta l'eternità? Vi dico cos'è peggio. Presumere che siano per te, quando non sono per te, e così non avvalerti dalla possibilità di farli per te. Cioè, quello è ancora peggio. Cioè, di presumere che siano per te, quando non sono per te, perciò sarebbe possibile che tu potresti averli, ma tu, presumendo che siano già per te, non approfitti di questa offerta da Dio. Quello sarà terribile. Allora, voglio capire, avendo visto che le promesse di Dio sono sicurissime e sono meravigliose, voglio capire per chi sono. Dio fa tante promesse, è un Dio che fa promesse. Ma a chi le fa? A chi le fa? Le fa in modo vago? A chiunque? Oppure le fa a persone specifiche e solo a quelle persone? Le fa con condizioni? In modo che sono limitate solo se quelle condizioni vengono adempiute? O le fa senza condizioni? Allora, fa tutti e due, di condizioni con e senza. E bisogna capire ogni promessa. Sono domande estremamente importanti. Se non vuoi essere delusa eternamente, più che delusa, se non vuoi trovarti fra coloro che arriveranno al giudizio tranquillo, scoprendo di dover subire tormento eterno, ascoltiamo bene per chi sono le promesse e ognuno esamina se stesso per vedere se io c'entro o no. Sì. Allora, prima sappiamo che tante persone crederanno di essere a posto con Dio e non sono a posto. Matteo 7, 21, 23. Non chiunque, dice Gesù, non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatto nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Ma voi piccoli, siete operatori di iniquità? Cosa vuol dire operatori di iniquità? Cosa vuol dire? Vuol dire persone che peccano. Quali sono i peccati? Egoismo? Mio! Ribellione ai genitori? No! Negativismo? Mancanza di essere riconoscenti? E per i grandi stessi peccati e aggiungiamo mille altri. Siamo tutti di natura operatori di iniquità. Non dobbiamo pensare a qualche terrorista o assassino. Dobbiamo pensare ai peccati che di natura si fa tutti i giorni. Quello è operatore di iniquità. Se arriva alla salvezza presentandosi per il proprio merito. Un tale chiese a Gesù in Luca, questo in Luca 13, Signore, sono pochi coloro che si salvano? E Gesù disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare, non potranno. Una volta che il padrone di casa si è alzato e ha chiuso la porta, voi allora, stando di fuori, comincerete a bussare. bussare alla porta dicendo, Signore, Signore, aprici! Ma egli, rispondendo, vi dirà, io non so da dove venite. Allora comincerete a dire, noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dirà, io vi dico che non so da dove venite. Via da me, voi tutti, operatori di iniquità. Lì sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti del regno di Dio, mentre voi ne sarete cacciati fuori. Posso dire che questo potrebbe, come applicazione, rappresentare figli di credenti cresciuti sentendo morte di Gesù, ma non abbracciando Gesù per conto loro, sanno tutto. E quando la porta è chiusa, cominciano, Gesù, Gesù, non c'è spazio per me. C'era spazio, ma durante la vita non hai accettato il comandamento di ravvedersi e credere. Saranno tanti o pochi salvati? Tanti andranno in cielo per stare col Signore nella gioia o saranno pochi? Chi non va in cielo, dove va? Chi non va in cielo, dove va? Ci saranno bambini all'inferno? Non parliamo di neonati, parliamo di bambini dell'età dove possono comprendere bene, bene e male. Ci saranno bambini nel tormento eterno? Sì? Certo. Le promesse di Dio di salvare dall'ira che arriva non sono per tutti. Le promesse di Dio sono per i credenti che sono salvati per fede. Vi leggo alcuni versetti, la Bibbia è piena di questo. La scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede di Gesù Cristo. La parola quando dice credenti non parla di credere in Dio, che anche Satana crede, i demoni credono e temono, ma parla di avere Gesù come Salvatore e Signore. In Ebrei 6,12, non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Vuoi le promesse? Si eredita le promesse per fede in Cristo Gesù. Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Aspettando vuol dire guardava sempre lì aspettando per fede. Infatti, avete infatti bisogno di perseveranza affinché, fatta la volontà di Dio, che Gesù dice in Giovanni è credere in colui che Dio ha mandato, otteniate ciò che vi è stato promesso. Per chi sono le promesse? Allora, primo Giovanni è pieno di promesse, vi leggo uno. Questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Ascolta, questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Chi è ci? Chi sono questi noi? Chi sono? Allora, Giovanni scrive con coloro che hanno comunione col Padre e con suo Figlio. E Giovanni dice ripetutamente, chi dice di conoscere Gesù ma persiste nel peccato, chi dice di conoscere Gesù ma fa questo, è bugiardo, la verità non è in lui. Quindi Giovanni, guidato dallo Spirito Santo, sta facendo una netta distinzione fra quelli che hanno vera fede in Cristo, e le promesse sono per loro, e quelli che non hanno la vera fede. Secondo Corinzi dice, avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Che bella promessa, ma per chi è? Chi sono queste promesse? Chi è? Noi. Secondo Corinzi, vi leggo all'inizio dell'epistola, Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timoteo alla Chiesa di Dio che è in Corinto, insieme a tutti i santi che sono in tutta la Caia. Grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi a i credenti, i santi, non a tutte le persone in quella zona, ma quelle che erano state salvate. Quindi solo loro avevano queste promesse. Secondo Pietro, bella promessa, voi secondo la sua promessa, dice, scusate, noi secondo la sua promessa aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Aspettiamo nuovi cieli e nuova terra. Chi? Chi siamo? Chi è noi? Qui, primo, secondo Pietro, all'inizio della lettera, Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a chi? Coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Avete sentito quello? Del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Questo è stato scritto a chi? Coloro che hanno ricevuto la fede in Gesù Cristo. Quindi non a tutti. Le promesse non erano per tutti, solo per coloro che avevano la vera fede in Gesù Cristo. Galati dice, 4:28, noi fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa. Alleluia. Ma chi è noi? La lettera inizia con Paolo, apostolo, non da parte di uomini né per mezzo di uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre, che lo risuscitò tra i morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. Le chiese, che nella Bibbia è molto chiaro, una chiesa non era un'istituzione umana, ma era l'insieme dei i salvati in una certa zona. Quindi, siamo figli della promessa, noi siamo i credenti, quelli che avevano Gesù Cristo. Quindi, il seguente è molto importante. Come possono i gentili, ovvero coloro che non sono giudei, quindi non sono il popolo di Dio, come possono ereditare le promesse di Dio? Prima di tutto il fatto che devono diventare eredi vuol dire che non sono già eredi. Si diventa eredi. Tu diventi quello che non sei. Si, giusto? La parola diventare vuol dire passare dallo stato di non essere allo stato di essere. E Paolo scrive in Efesini 3, un brano, leggo 6 versetti, il versetto 6 è quello che voglio toccare, ma per un po' di contesto. Per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili, seppure avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi, come per rivelazione egli mi ha fatto conoscere il mistero, di cui prima ne scrissi in breve. Nel leggere questo voi potete capire quale sia la mia intelligenza del mistero di Cristo, che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stata rivelata ai santi apostoli, ai suoi profeti per mezzo dello Spirito, affinché, attenzione, i gentili siano coeredi dello stesso corpo, e la Bibbia usa corpo per la Chiesa di tutti i credenti, e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo. Affinché i gentili, Paolo è stato costituito apostolo per predicare il Vangelo ai gentili, affinché i gentili siano coeredi dello stesso corpo, la Chiesa, e partecipi della sua promessa in Cristo mediante il Vangelo. Come si diventa partecipi delle promesse di Dio? Tramite il Vangelo. Una persona non partecipa nelle promesse, e la porta per entrare a partecipare alle promesse è il Vangelo. La salvezza per mezzo del ravvedimento e fede in Gesù Cristo. Chi non viene salvato per mezzo del Vangelo rimane escluso dalle promesse di Dio. Questo è così importante che voglio ripeterlo, perché questo vale per i più vecchi e vale per i più piccoli. Chi non riceve la salvezza per mezzo del Vangelo non è escluso nelle promesse di Dio. Il suo tempo di godere le benedizioni di Dio è finché resta in casa di credenti, e quando diventa grande e forma in famiglia sua, esce da quel guscio e lui si trova per quello che è, uno escluso dalle promesse di Dio. Quanti decenni in avanti è quel momento per i vostri figli? Quanti decenni in avanti è quel momento quando escono dalla casa dove vengono santificati per mezzo dei genitori ma non vengono salvati? 20 anni in avanti? 30 anni in avanti? Non sono bravo alla matematica, ma non credo. Se non hai Cristo, non hai le promesse di Dio. Nemmeno uno. Le promesse non sono per tutti. Se non sei stato salvato per mezzo del ravvedimento e la fede in Gesù Cristo, allora tutte le meravigliose promesse di Dio non sono per te. Ed è buono per i genitori di dire: voi siete benedetti, avete motivo di ringraziare Dio. Ma sappia che sono benedizioni che finiranno per sempre, perché non avete le promesse. Gesù, nella sua preghiera al Padre la notte prima della croce, dichiara che non pregava per tutti, ma solo per coloro che sarebbero salvati. Cioè Gesù fa una netta distinzione fra le persone che sarebbero salvate nel futuro, da quando pregava, e coloro che non sarebbero salvati. Non pregava per quelli, pregava solo per quelli che sarebbero salvati. Leggo, lui usa la frase, coloro che tu mi hai dato. Sta parlando di quelli che saranno salvati. Queste cose disse Gesù ai discepoli e poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il figlio tuo, perché anche il figlio glorifichi te. Perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Ora questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo. Erano i tuoi, e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora, essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me. Ed essi le hanno accolte, e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono i tuoi, e tutte le cose miei sono i tuoi, e le cose tuoi sono i miei, ed io sono glorificato in loro. Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo mondo, nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della predizione, affinché si riempisse la scrittura. Ma ora io vengo a te, e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità. La tua parola è verità. Avete notato la distinzione fra coloro che tu mi hai dato e il mondo, che sono tutte le altre persone? Le promesse di Dio non sono per tutte le persone. Sono meravigliose, ma non sono per tutte. Quindi, se tu non sei un figlio di Dio, le promesse non sono per te. Non sarai salvato dall'ira che verrà se rimani nella tua condizione attuale. Le promesse di Dio sono per i salvati. Leggiamo un brano che parla di coloro che non sono salvati e del loro futuro. Anziché essere salvati dall'ira che verrà, subiranno l'ira che verrà per sempre. Leggo da Apocalisse 6:16. Dicevano queste persone non salvate, dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Terrore, terrore. Gesù sarà qualcuno che porterà terrore giusto nel cuore di tutti coloro che non sono salvati quando apparirà nella sua gloria. Perché verrà nella sua ira a punire tutti coloro che non si sono ravveduti e hanno creduto in Gesù per ricevere il dono della salvezza. Un altro versetto che parla del ritorno di Cristo, un brano, secondo Tessalonicesi 1, 7 a 10. Fa la distinzione fra quelle che hanno le promesse e quelle che non le hanno. A voi che avete le promesse, che siete salvati, che siete afflitti, dirà, Dio dirà, sta parlando di contesto, dirà riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando Egli verrà in quel giorno per essere glorificato nei suoi santi, per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. Che immensa distinzione. Da un gruppo, anziché belli adempimenti delle promesse, riceveranno l'ira di Gesù per essere puniti per sempre. E gli altri ammireranno Gesù per sempre. Allora, se tu non ti trovi fra coloro che sono figli di Dio, non devi pensare che le promesse di Dio siano per te, perché non sono. Nella tua condizione attuale non sono per te. Hai solo la promessa del giudizio finale. Però, ma voglio dire un'altra cosa, non c'è scampo da quel giudizio. La tua condizione è più terribile di quanto siamo umanamente capaci a capire. Vuol dire che sei senza speranza? Nella tua condizione attuale sei senza speranza. Qualunque speranza, non avendo Cristo, è una speranza falsa. Però, questo è incredibile, Dio ti comanda a non rimanere nella tua condizione attuale. Fermati a considerare quello che sto per dire. È la notizia più importante della vita e dell'eternità. Il tuo Creatore, il Signore dei Signori, colui davanti al quale tutti dovremo stare in piedi per sentire il giudizio finale, nonostante che tu sei un peccatore, un ribelle, nonostante che lo hai trascurato, Nonostante che il tuo cuore è stato freddo, Egli vuole la tua salvezza, ma non solo, ti comanda di ricevere la salvezza. Volte dopo volte nella Bibbia troviamo il comandamento di ravvedersi e credere. Questo è quello che Gesù ha predicato dall'inizio del suo ministero, appena dopo il suo battesimo. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Giovanni Battista, Gesù venne in Galilea, predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. Comandamento. Siate salvati. Gli apostoli, in Atti 2, 37 e 38, i giudei, sentendo Pietro predicare e gli altri il giorno di Pentecoste, furono compunti nel cuore, avendo capito che avevano loro crocifisso Gesù, e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro: ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. Perché per un giudeo di essere battezzato nel nome di Gesù vuol dire credere in Gesù come Messia. Ravvedetevi e credere per il perdono dei peccati. In Atti 3:19, ancora predicando: ravvedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati. In Atti 5:31, parlando di Gesù: Dio lo ha esaltato con la sua destra e lo ha fatto principe e salvatore, per dare ad Israele ravvedimento e perdono dei loro peccati. In Atti 17, parlando con i gentili in Atene: ora, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, Dio comanda a chi? A tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. In Atti 26, versetto 20, Paolo racconta il suo ministero. Ma prima a quelli in Damasco, poi a Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea e ai gentili ho annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. In Romani 2, è scritto capitolo 2, versetto 3 in poi: pensi forse uomo che giudica coloro che fanno tali cose e tu pure le fai, di scampare al giudizio di Dio? Ovvero, disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge a ravvedimento. Secondo Corinzi 7:10, la tristezza secondo Dio infatti produce ravvedimento a salvezza che non ha rimpianto. Oggi è il giorno della salvezza. Chi dice che si arriverà un altro anno o 5 o 10? Ci vuole poco a morire. Una bici va sotto la macchina, si cade in casa, si manda giù con un po' di cibo sbagliato, il cervello decide di fare qualcosa di strano, ci vuole poco a morire, a qualunque età. Oggi è il giorno della salvezza. Non fare i tuoi ragionamenti, non cercare scuse, non credere di essere meno cattivo di certi altri. Renditi conto che se non hai Gesù Cristo come Salvatore e Signore, sei escluso da tutte le belle promesse di Dio, escluso dalla vita eterna, escluso dalla speranza viva. Renditi conto che sei sotto condanna se non ricevi la salvezza. Hai solo da aspettare l'ere di Dio. Però non devi restare in questa situazione. Puoi riconoscere oggi stesso che sei in una condizione disperata. Allora in secondo Corinzi leggiamo: io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco ora il tempo accettevole, ecco ora il giorno della salvezza. La salvezza aspetta. Non aspettare tu. Ravvediti. Credi in Gesù. E se tu hai Gesù, non andare a passare la vita un povero, riempia il cuore dalle promesse di Dio. Perché vivere da mendicanti quando abbiamo le ricchezze delle promesse di Dio? Vuoi fare una cosa buona? Mettiti a imparare una promessa di Dio a memoria, da ripetere ogni giorno in casa, alla settimana. In 10 anni avrai 500 promesse. Non sono poche. Allora quando qualcuno ti chiede, com'è andato oggi? Perché sprecare tempo pensando agli avvenimenti che saranno massimo un vago ricordo fra poco? Pensa alle promesse che non cambiano mai. Se hai le promesse, cammina nelle promesse. E se non hai Cristo, ravvediti e credi. Preghiamo. Signore, voglio pregarti, voglio innalzarti, perché tu sei glorioso, tu sei giusto nel giudizio. Padre, tu sei giusto quando condanni e sei misericordioso quando perdoni. Ciò che non riesco a afferrare, a comprendere, è che tu comandi agli uomini di ravvedersi e credere, ovvero tu li comandi di ricevere il dono della salvezza quando non ti cercano. Non c'è nessuno che per conto suo ti ha cercato, ma tu hai cercato gli uomini e li cerchi tuttora. E oggi stesso la tua parola echeggia nel mondo, chiamando le persone al perdono e alla salvezza. Allora io ti faccio come mi hai comandato, a tanti hai comandato, da portavoce, ambasciatore, proclamando la riconciliazione con Dio per mezzo di Gesù Cristo, per il perdono, per la salvezza. E poi, Padre, per coloro che sono credenti, che vivono spesso da mendicanti, che vedono tanti pesi, oh, insegnaci ad alzare i nostri occhi, a raggrapparci con gioia alle promesse meravigliose che tu ci hai dato, perché sono certe, sono sicure e sono meravigliose. Perdonaci, perché in fin dei conti abbiamo calpestato le tue promesse ignorandole. Vogliamo goderle, Padre, perché sono un tesoro che tu ci hai dato, perché vengono da te. Questo ti chiedo nel nome e per la gloria di Gesù Cristo. Amen.